Ora, c'è un dettaglio piuttosto singolare che vale la pena di notare nel discorso che, stando al racconto degli argivi, gli Spartani avrebbero ottenuto nella circostanza delle trattative. Mentre per la richiesta di una tregua trentennale, i delegati spartani prendono tempo, evidentemente non hanno poteri per decidere da soli sul momento e devono riferire la proposta argiva al popolo di Sparta. Per la richiesta di metà dell'egemonia possono invece dare subito una risposta. E questo perché, ci fa capire Erodoto, hanno già ricevuto istruzioni sulla risposta da dare. Dice infatti Erodoto nel capitolo 149, paragrafo 2, avevano ricevuto essi stessi l'incarico di dare una risposta. Per idee hegemonies autoisi entetalzai hypokrinasthai. Il greco è inequivoco. Dunque, se ne deve dedurre che gli Spartani sapessero già, ancora prima di arrivare ad Argo, che gli argivi avrebbero avanzato delle pretese sull'egemonia. E quindi, gli Spartani sapevano bene che se gli argivi fossero stati presenti alla riunione in cui si assegnò l'egemonia, cosa che non fu, si sarebbero candidati al ruolo di egemoni presentandolo come un diritto. Il Cinna ad Agamennone di cui si diceva. Tra l'altro, gli Spartani sembrerebbero non aver nulla da obiettare in termini di principio alla pretesa degli argivi circa l'egemonia. Gli argivi, come abbiamo visto, hanno sottolineato che l'egemonia spetterebbe loro di diritto, appunto secondo giustizia, catato dicaion. Gli Spartani ora riconoscono che questo diritto in effetti c'è, altrimenti non proporrebbero agli argivi la pur provocatoria proposta del consiglio egemonico a tre teste, due re di Sparta più il re di Argo. Verrebbe da pensare a questo punto che un principio del tutto simile, se non identico a questo che vediamo invocato dagli argivi e accettato dagli Spartani, il principio secondo giustizia, catato dicaion, fosse stato quello adottato per scegliere gli Spartani stessi come egemoni della coalizione antipersiana nella circostanza della famosa riunione del capitolo 145. Insomma, nel complesso, dal racconto argivo delle trattative, qualche cosa sembrerebbe potersi dedurre circa l'assegnazione dell'egemonia, quell'assegnazione di cui Erodoto non ha parlato nel capitolo 145. L'egemonia sarebbe stata data dai Greci e agli Spartani, e sulla base di principi non diversi da quelli per cui gli argivi durante le trattative avrebbero preteso a loro volta l'egemonia, una parte di essa per sé, cioè catato dicaion, secondo giustizia, o se si vuole, per diritto. E se con questa espressione catato dicaion, secondo giustizia, si faceva riferimento al ruolo rivestito dalla città ai tempi della guerra di Troia, abbiamo già visto come gli argivi con tutta probabilità si riferissero ad Agamennone, ecco, ne consegue che l'egemonia fosse stata riconosciuta agli Spartani stessi proprio per il ruolo che essi avevano rivestito ai tempi della guerra di Troia. E del resto, per riflettere, non era forse Sparta la città di Menelao, il fratello di Agamennone e il marito di Elena per cui la guerra sarebbe stata fatta? Ecco, abbiamo così conferma del fatto che l'egemonia venne assegnata a partire dal paradigma omerico. Nelle scorse lezioni abbiamo avuto modo di vedere, così di sottolineare, come la politica estera delle città greche nel V secolo a.C., in epoca classica, si potesse svolgere a colpi di esegesi oracolare. È il caso dell'Atene Democratica di Temistocle e del dibattito sulle formule oracolari del muro di legno e della divina Salamina, ricordate? Un tratto di diversità e di distanza profonda, questo, non vi dubbio, dal nostro modo attuale di vivere la politica reale. Ora cogliamo un ulteriore tratto di diversità, anche questo rilevante. Per i greci del V secolo a.C., pronti a confrontarsi con la minaccia persiana, sulla scelta dell'egemone, di colui cui spettava il delicatissimo compito di guidare i greci in una guerra contro i persiani per la sopravvivenza, ebbene, su questa scelta così delicata pesava prepotentemente il ricordo di una guerra più vecchia di secoli, antichissima per gli stessi greci del V secolo a.C., la guerra di Troia. E con la guerra di Troia pesava anche la voce di chi più e meglio di ogni altro l'avrebbe testimoniata, Omero. Come dire, quando si voleva fare politica internazionale, politica tra le città nel V secolo a.C., Omero, la poesia omerica, era imprescindibile. Il racconto argivo delle trattative, quando anche soltanto un versante della tradizione relativa agli avvenimenti, ha dunque il merito di darci delle informazioni preziose circa la mentalità politica degli antichi greci nel V secolo a.C., una mentalità non vicina alla nostra, semmai distante. Ma torniamo al racconto erodoteo. Erodoto ha appena illustrato la versione argiva e adesso mette a parte il suo lettore di quanto altri, a parte gli argivi, raccontavano. Leggiamo al capitolo 150, paragrafo 1. Questo è quanto narrano gli argivi riguardo a tali avvenimenti. Ma in Grecia è diffusa un'altra versione. Serse, prima di intraprendere la spedizione contro la Grecia, avrebbe inviato ad Argo un araldo. Costui, una volta arrivato, avrebbe tenuto il seguente discorso. Uomini di Argo, ecco che cosa vi dice il re Serse. Noi crediamo che il nostro capostipite sia Perse, figlio di Perseo, figlio di Danae, e di Andromeda, figlia di Cefeo. In tal modo noi saremmo vostri discendenti. Non è dunque ragionevole né che noi scendiamo in guerra contro i nostri progenitori, né che voi, per aiutare altri, diventiate nostri nemici, ma conviene piuttosto che ve ne restiate in pace a casa vostra. E se le cose andranno secondo i miei desideri, per nessuno avrò maggior considerazione che per voi. Si racconta che gli argivi, udita questa comunicazione, le attribuirono grande importanza. Per il momento nulla promisero e nulla pretesero, ma quando i greci tentarono di aggregarseli come alleati, essi, ben sapendo che gli spartani non avrebbero accettato di dividere il comando, avanzarono proprio tale richiesta per avere un pretesto per rimanersene tranquilli. Dunque, Erodoto parla di una versione che sarebbe circolata in Grecia, anate nell'Ada, dice il testo greco. Una versione greca nel senso di diffusa in più centri greci. Una versione dunque non soltanto alternativa a quella argiva, ma anche non localizzabile in una città specifica, a differenza di quella argiva che era appunto localizzata ad Argo. E apparentemente una versione, proprio perché più diffusa, dominante al tempo di Erodoto, prevalente rispetto a quella argiva. Ebbene, in questa versione non si faceva riferimento ad alcun oracolo delfico o agli argivi, prima delle trattative con gli ambasciatori, bensì a un contatto diplomatico con i mesi di Serse. Serse avrebbe tentato di comprare la neutralità degli argivi con un sofisticato argomento genealogico, secondo cui argivi e persiani apparterrebbero alla stessa stirpe e per questa ragione non dovrebbero farsi guerra. Il dato in fondo è interessante, dopo tutto quello che ci siamo detti a proposito di Aristagora e degli argomenti dell'affinità di stirpe, della consanguinità, valori identitari, strumentalizzati ai fini politici. Comunque, secondo la versione greca, chiamiamola così, gli argivi avrebbero poi avanzato le loro pretese di egemonia apposta per provocare lo strappo con gli spartani e far cadere così le trattative. Fermiamoci qui. Erodoto, nei capitoli seguenti che non leggeremo, ci dà ancora altre informazioni. Ad esempio ci dice che alcuni raccontavano che i persiani sarebbero addirittura stati chiamati in Grecia dagli argivi stessi, disposti a preferire i persiani agli spartani. Ci sarebbe dunque una terza versione, violentemente anti-argiva. E questa è una versione che Erodoto sensatamente rifiuta, lasciando trapelare anzi un filo di simpatia per questi argivi così bersagliati e bistrattati dalla tradizione. Ma come si diceva, non andiamo oltre, proviamo invece a tracciare un bilancio su quanto abbiamo letto fin qui, sulle due principali versioni riportate da Erodoto che abbiamo analizzato, la versione argiva e la versione greca. Entrambe paiono profondamente tendenziose e certamente costruite a seguito della scelta storica degli argivi di restare neutrali al tempo della guerra di Serse. Partiamo dalla seconda versione, la versione greca. La versione greca colpevolizza gli argivi, che si sarebbero fatti tentare dall'offerta di Serse, e solleva sugli argivi il sospetto di medismo. In fin dei conti, gli argivi avrebbero fatto quello che Serse avrebbe chiesto loro di fare, cioè non partecipare alla guerra. E ora veniamo alla versione argiva. Per dinamica degli avvenimenti descritti, questa versione sarebbe forse anche più credibile dell'altra, e però non è meno tendenziosa. La versione argiva è apologetica, nella misura in cui giustifica le scelte fatte dagli argivi. Preferendo alla fine la neutralità, gli argivi non avrebbero fatto altro che venire incontro alla volontà del dio di Delfi. La versione argiva inoltre sottolinea il coraggio degli argivi, nonostante le difficoltà dovute allo scarso numero di cittadini. E nonostante il sollecito del dio di Delfi a restare neutrali, gli argivi sarebbero stati anche disposti ad aderire alla coalizione. La versione argiva sottolinea anche la generosità degli argivi. Gli argivi avrebbero avuto diritto all'egemonia in toto e ne richiesero solo la metà. Per contro, la versione argiva sottolinea la pusillanimità degli Spartani, che avrebbero provocato gli argivi umiliandoli nonostante le loro giuste pretese. Inoltre evidenzia le responsabilità degli Spartani. In fin dei conti, la versione argiva lascerebbe passare il concetto che, senza la provocazione spartana, forse le trattative avrebbero avuto un esito diverso. È chiaro, un po' come Erodoto, anche noi faremmo bene a non preferire né l'una né l'altra versione. E tuttavia, noterete un particolare. Né la versione argiva né la versione greca mettono in discussione, in primo luogo, che nel 481 a.C. ci siano state delle trattative tra la neonata coalizione antipersiana e Argo. In secondo luogo, che nella circostanza di quelle trattative gli argivi abbiano avanzato delle pretese sull'egemonia. E in terzo luogo, che ci sia stata una replica da parte degli egemoni in carica, gli Spartani, e che a seguito di questa replica le trattative siano collassate. Nel complesso, la versione greca assegna un diverso senso alla trattativa tra gli argivi e gli ambasciatori della coalizione antipersiana, ma non discute i contenuti della trattativa così come noi li conosciamo dalla versione argiva. Dunque, non abbiamo ragione di mettere in discussione almeno un punto che a noi preme molto e che abbiamo proprio desunto dalla versione argiva degli avvenimenti. Nel 481 a.C., alla prima riunione in cui prese forma la coalizione antipersiana, l'egemonia fu assegnata agli Spartani, non solo perché gli Spartani erano militarmente forti, in quanto guida allora della Lega del Peloponneso, ma anche perché avevano ricoperto un ruolo di primo piano nell'antica guerra contro Troia. Catato dikaion, secondo giustizia, appunto, spettava agli Spartani l'egemonia. Il paradigma omerico fu fondamentale nell'assegnazione del ruolo di guida nella guerra contro Serse, un ruolo di guida, come abbiamo visto, desiderato da tanti, sia dagli argivi, sia dagli Spartani che lo detenevano. E ci si potrebbe chiedere perché l'egemonia è così ambita? Non è il caso di riflettere subito su questo punto, avremo modo di farlo più avanti. Nel corso, lo faremo nelle prossime lezioni, magari cercando anche di far luce sul ruolo di Atene. Già, perché è ben riflettere, questi ateniesi, che sembrerebbero non aver avuto parte alcuna, almeno di primo piano, nelle trattative con Argo, erano pur sempre dal 483-82 a.C. la prima potenza navale in Grecia. Questi ateniesi, che per Erodoto salvarono la Grecia contro Serse con una flotta che avevano concepito e realizzato però per schiacciare altri greci, non avranno anche loro considerato l'egemonia desiderabile?